Il 20 settembre del 53.
Ecco, intanto come mai avete Veneto? I genitori erano più là in Veneto?
No, tutti veneti. Mio papà era di Vittorio Veneto, mia mamma è padovana. Ah. E loro dopo la guerra si sono emigrati in Sudafrica, perché mio papà aveva un contratto di lavoro con una grande fabbrica di lui era tornitore specializzato, dunque costruiva pezzi di tornitura per le miniere, per l'industria e tutto quanto.
È emigrato prima lui da solo?
Prima è andato giù da solo lui un anno prima. Mm-hmm. Poi mia mamma e io l'abbiamo raggiunta, abbiamo fatto il viaggio in nave.
Vi ricordate la data della partenza?
Sì, siamo partiti, siamo stati allora... siamo partiti i primi di dicembre, adesso non sono sicura se inizio dicembre, siamo arrivati proprio il 26 di dicembre, o siamo arrivati forse a Durban il 24-25 e siamo arrivati a Germiston il 26, perché mi ha accompagnato proprio mio zio e Fontana, mi hanno accompagnato mio zio
il
1956.
Quindi lui è stato pochi mesi il papà là?
No, mio papà è andato via un anno prima, dunque deve essere emigrato nel 55.
E prima di partire che lavoro faceva? Cioè, faceva lo stesso...
lui è sempre stato tornitore specializzato, ma spesso andava a lavorare in Sicilia. Lui ha costruito, faceva parte della costruzione della diga di Barcis, cioè pezzi di ferro, cioè facevano quei lavori, li lavorava in molti cantieri. Dopo, prima lui pensava di andare a lavorare alla Sycor, che sarebbe stato dove è andato suo fratello, poi perché mia mamma non voleva andare in Sudafrica, questo era due anni prima, è andato suo fratello nel suo posto alla Sycor, e dopo l'anno dopo invece mio papà ha deciso di emigrare anche lui. E allora lui è partito, allora penso che mio zio Ennio è partito nel 54, mio papà è partito nel 55 e noi siamo arrivati nel 56, proprio dicembre del 56.
E la destinazione, mi ha detto la città qual era esattamente?
Allora Germiston.
Germiston.
Sì, vicino a Johannesburg, 20 km da Johannesburg.
Ok. E sempre per rimanere alla storia di suo papà in questo caso,
sì.
Lui è partito insieme ad altri per lo stesso
con suo fratello più giovane. Ecco. Con suo fratello più giovane.
E il contratto si cioè era stato concordato.
Sì, 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 sì. Dovevi, allora la legge in Sudafrica diceva che dovevi avere un contratto di lavoro prestabilito, poi ti veniva mandato qui e dopo tu partivi con la nave e ti pagavano il viaggio. Infatti hanno pagato il viaggio anche a mia madre e a me per ricongiunzione familiare, però dovevi fare l'intervista a Roma, dovevi fare tutta la procedura e poi noi siamo partiti da Trieste
con la nave.
Noi siamo partiti con l'Africa e abbiamo fatto Brindisi, e poi abbiamo fatto Suez, Port Said, Beira, Durban, cioè abbiamo fatto il giro per di là, per il Suez Canal, mentre mio marito è venuto giù anche lui con la nave, lui è venuto giù, mi pare, non so, con l'Africa e l'Europa, ma lui ha fatto il giro dall'altra parte,
tutto quello più lungo,
quello più lungo. Corretto, corretto.
Questo mi avevano detto. Quindi lei quanti anni aveva? Quindi
tre
anni,
sì,
quindi
tre anni.
La memoria forse non si ricorda.
Mi ricordo una cosa, mi ricordo il viaggio in nave sicuramente, perché sono caduto in piscina, hanno dovuto tirarmi fuori e salvarmi, allora quello sicuramente me lo ricordo, che stavo molto male in nave perché avevo mal di mare, quello me lo ricordo. L'arrivo a Durban me lo ricordo, perché queste piccole cose stanno nella mente di una bambina, perché la nave era una cosa molto diversa dalla cosa di ogni giorno. Poi mi ricordo che abbiamo cenato a casa del signor Fontana la prima sera, che c'era già, bisogna capire che c'era mio zio lì. E poi avevo invece un altro zio e mio padre che mi aspettavano a Germiston.
Ecco, lo zio e Fontana erano originari sempre delle...
Allora, Fontana era originario del Friuli, perché lui è friulano di Rivignano, mentre mio zio era di Vittorio Veneto, perché una parte è mio padre e l'altra parte invece è Fontana, che Fontana invece è rimasto a Uncomas, no, non è parente. No, invece io ho avuto mio zio Ennio Zan, che è rimasto a Uncomas, era uno dei dirigenti della Sycor e lui è morto un po' di anni fa, nel 97 mi pare, mentre... lui è rimasto a Uncomas. Dunque, l'intera famiglia di mio padre è emigrata in Sudafrica, perché il primo fratello è andato giù prima, poi è andato giù mio padre e l'altro fratello, e poi siamo venuti giù noi, e poi è venuto giù addirittura madre, padre e sorella, tutti in Sudafrica.
Ciao. Senta, quindi lei comunque ha compiuto, insomma, tutto il suo corso scolastico?
Tutto. Io ho fatto sono andata giù, prima di tutto si poteva andare a scuola a 5 anni lì, a 5 anni e mezzo, dunque io sono andata a scuola praticamente a 5 anni e 3 mesi, perché lì comincia la scuola i primi di gennaio, e ho finito la maturità, che lì ci vuole 12 anni, non 13 anni, perché lì fanno il sistema anglosassone, erano A-level, dunque si faceva 12 anni di scuola. Io sono uscita con la maturità a 17 anni e 3 mesi.
Ci siamo un po' con l'americano, forse, che era la messo prima, no?
Sì.
Mi scusi una domanda, suo papà di che anno era? Non gli ho chiesto.
Mio papà è nato nel 1924.
24?
Sì.
E aveva esperienza di emigrazione precedente a questa?
No, era andato in Sicilia a lavorare, in Sardegna, in tutte le dighe, la prima volta era...
In famiglia sua?
No. I miei nonni erano emigrati in Francia, cioè il bisnonno era andato a lavorare in Francia. Cioè, questo me lo ricordo.
E questa decisione del Sudafrica, poi era molto piccolo, ma insomma dell'avranno
visto, sì.
Era una decisione che era temporanea, andiamo giù,
io penso che nessun emigrante vuole emigrare all'estero per sempre, tutti dicevano 2 anni, per poter fare dei soldi dopo la guerra, per poter permettersi qualcosa di più, sì, e invece non è vero, perché poi mio papà e mia mamma sono morti, tutti e due, la mia mamma è morta l'anno scorso, ottobre, mentre mio padre è morto nel 95, e mio padre era veramente una persona incredibile. Lui aveva tutti gli amici della terra, lo conoscevano, incluso il re del Swaziland. Io non ho le foto qui, ma dovevate vedere le foto di mio padre insieme al re del Swaziland. Mio padre gli piaceva mangiare, bere, far bella vita, no? Vivere bene. E quando ha conosciuto il re del Swaziland, diceva, lo chiamava re, e gli metteva la mano sulla spalla e gli diceva: senti re, mi mandi per favore qualche cassa di funghi porcini a casa? E il re gli mandava i funghi porcini a casa.
Ma in che contesto l'ha conosciuto?
Lo ha conosciuto alla festa, mio fratello ha 5 lauree, era un economista molto importante in Sudafrica prima di mettersi nella ristorazione, no? Quando ha fatto uno dei vari master che mio fratello aveva fatto, c'era la figlia del re del Swaziland che aveva fatto il corso insieme a mio fratello e si sono conosciuti lì.
Senti, tornando allora al percorso più, diciamo, biografico dell'inizio, l'inserimento suo, è andata all'asilo o è andato su?
Sono andata all'asilo all'età di 4 anni, fino a 5 anni.
No, diciamo un asilo per bambini italiani?
No, un asilo di inglese. Il sistema era anglosassone, dunque era un asilo dove si parlava strettamente l'inglese, e io sono andata in una scuola inglese dove era la prevalenza di lingua madrelingua inglese, e poi veniva insegnato anche l'Afrikaans, che sarebbe il olandese fiammingo, insomma, Afrikaans.
Ma nei primi anni dell'asilo alla scuola, altre bambine italiane?
Sì, infatti questa amica che vi ho fatto vedere nella foto, Ornella, e altri italiani, capiamoci bene che uno si passava parola, e poi le scuole erano quelle che c'erano delle scuole inglese o sudafricane, e dunque era una scelta fatta, quelle inglesi andavano pure tutti gli italiani. Nessun italiano ha mai mandato il figlio in una scuola africana, ma no perché non voleva, probabilmente perché pensava che nel sistema anglosassone inglese forse veniva fuori con un sistema diverso, molto rigido, bisognava portare la divisa ogni giorno, era molto severo alla scuola, dovevamo avere i capelli tirati sempre indietro, mai sciolti, doveva essere strettamente con l'elastico nero, non con frufru, la divisa doveva essere strettamente pulita e ordinata ogni giorno, le scarpe dovevano essere lucide, più o meno come quando uno va a fare il militare, c'era ispezione ogni mattina.
Senta, questa città di Germiston, quanto era grande al tempo e oggi?
Era molto grande, perché Germiston avevano parecchie miniere, avevano trovato anche Caloro, poco distante, mm-hmm. e in pratica c'erano molte industrie, perché molte industrie lavoravano anche per le miniere. Poi bisogna capire che negli anni 50 il Sudafrica aveva bisogno di tutto, aveva bisogno di tutto, di qualsiasi industria, dunque tutti gli italiani specialisti, ma non solo italiani, tedeschi, greci, portoghesi, ognuno portava il suo contributo. Mm-hmm. Prima di tutto era molto facile aprire un'attività propria, là non c'era la burocrazia che c'è qui in Italia, lì si poteva prendere una licenza e aprire un'attività, una fabbrica con 10.000 lire, con 5 euro, mm. e gliela davano subito.
Le chiedo, lì appunto Jamison, la comunità italiana era
sì.
grande?
Molto grande, c'erano varie comunità, Jamison c'era una grande comunità, Johannesburg ce n'era ancora, avevano addirittura una piccola Italia a Johannesburg nella zona di Rosettenville, che adesso sono diventate tutte zone molto brutte, molto malfamate.
Poi le chiederò qualcosa ecco. dell'attualità magari.
Sì.
E voi come famiglia, anche lei sì. come famiglia, facevate vita di comunità con gli
certo,
italiani?
Con altri italiani, sì sì. Allora, prima di tutto c'erano anche i club italiani, mm-hmm. c'erano i vari club italiani dove la gente si riuniva, allora lì si riunivano tutti gli italiani, dunque c'era la comunità trevisana, c'era la comunità piemontese, mm-hmm. c'era la comunità friulana, ah. ognuno faceva i loro balli annuali, cioè ognuno faceva le riunioni, mm-hmm. Come quella che fanno gli alpini qui, si capisce, facevano i balli, poi c'era molta vita il club italiano, c'era piscine, c'era sport, c'era calcio, c'era tennis, era veramente dei bei posti andare, e ce n'era uno a Johannesburg, uno fuori Johannesburg, uno a Bedfordview, cioè ce n'erano parecchi che uno poteva andare, molti ragazzi e ragazze ci sono conosciute là, perché ad esempio la domenica pomeriggio facevano tipo chiamiamolo un tè danzante, c'era un'orchestra o un gruppo, prima c'era un'orchestra negli anni 50, che poi diciamo come sono passati gli anni sono diventate le band di 4-5 persone, anche quelle rock, e dunque i ragazzi prima andavano a fare sport, facevano piscina, quello che c'era, poi magari arrivavano dentro, lì si poteva mangiare, perché lì si poteva danzare, cenare, poi c'era, giocavano a carte, giocavano a bocce, mio padre era uno dei fondatori del club italiano nei primi anni degli anni 50.
Quindi l'ha fondato già negli anni 50,
sì. Addirittura il club italiano era stato, bisogna conoscere la storia, era stato fondato dai primi prigionieri di guerra in Sudafrica, col gruppo del Zonderwater aveva costruito il primo club italiano a Pretoria, con i vecchi prigionieri di guerra che poi sono rimasti là.
Questo me l'hanno raccontato, infatti è molto interessante come storia, quella del prigioniero di guerra che poi
certo.
in Sudafrica. Senta, beh, lei era molto piccola e magari non aveva percezione di cose. Il fatto che ci fossero delle regole molto precise
sì.
sulla convivenza civile,
sì.
sul fatto dell'apartheid,
certo.
come l'ha vissuto da bambina? Le creava qualcosa? Cioè, lei è cresciuta in quel sistema lì, quindi forse
no. No, penso che.
I neri che noi dovevano essere comunque tenuti.
Allora. Noi abbiamo sempre avuto dei neri che lavoravano per noi in casa, questo faceva parte della vita come lo è tutt'oggi, perché lì il nero è venuto nelle città per poter trovare un lavoro, ok, più o meno come in extracomunitari vengono qui oggi a fare i lavori un po' più così, no? Ne erano tantissimi nelle fabbriche, bisogna capire che molte. Mio papà ad esempio ha avuto un nero che lavorava con lui come assistente per tanti anni, che quando mio padre è andato in pensione era vecchio come lui, tanto per dire che mio papà ha lavorato in fabbrica per tanti anni. E capiamo bene, il nero in Sudafrica viveva bene anche quando c'era l'apartheid, perché c'era lavoro, uno deve vivere questa vita qui, i neri potevano permettersi le loro case, nei loro villaggi, avevano benessere. Io ho avuto una nera che ha lavorato per me per più di 16 anni, parlava l'italiano perfettamente e me la sono portata in Italia. È venuta qui, è stata qui per un anno, poi gli è morta la mamma e lei, avendo due ragazzi lì, non giovani, avranno avuto uno 18 anni, l'altro 21, 22 anni, ha preferito ritornare lì per stare vicino a loro.
Come siete diventati comunque venuta con voi?
Sì, ma lei veniva in vacanza con noi due volte all'anno, lei parlava bene lì, assolutamente, ha seguito tutti i bambini, era bravissima, straordinaria e non è l'unica, ne avevo due a casa che mi aiutavano lì. C'era la possibilità di avere queste persone che lavoravano per noi, perché uno se lo poteva permettere, capiamoci bene, le paghe in Sudafrica erano molto più alte di quelle dell'Italia, e anche un semplice operaio, una persona che lavorava in fabbrica come mio papà, che non aveva niente di speciale, poteva permettergli di tenere la moglie a casa più qualcuno che aiutasse in casa. Dunque diciamo che il tenore di vita era molto più alto di quello dell'Italia
in quegli anni.
Sì.
E mi ha detto che un po' tutta la famiglia poi da parte di suo papà
tutti,
è emigrata.
Tutti sono emigrati, poi invece alla fine sono rientrati in Italia. Mio nonno è morto là,
uh-huh,
in Sudafrica, come mio papà e mia mamma. Mia nonna invece è rientrata con la figlia
da parte del padre,
da parte del padre, e anche dopo mio zio poi anche è rientrato in Italia con i figli. Ma lui, allora, mia nonna è rientrata nel 74 in Italia e mio zio è rientrato nel 79 in Italia, gli unici due che sono rientrati, e mia zia pure nel 74, e loro sono morti qua, mentre mio nonno è morto laggiù.
E questi rientri, beh, comunque sono rimasti tutti un periodo.
Sì, sì, eh beh, certo, se sono arrivati nel 62, sono ritornati nel 74, dunque sono rimasti 12 anni mia nonna. Mio nonno invece è morto lì nel 73.
E lei è rimasta sempre in questa città?
Sì, io ho vissuto tutta la vita a Germiston, perché ho conosciuto lì mio marito e poi abbiamo acquistato una casa nella zona di appena fuori Germiston, ma sempre.
Questo marito invece è arrivato per conto suo?
Mio marito è arrivato come emigrante anche lui, perché aveva suo fratello, la sua fratello era andato giù 7 anni prima.
Quindi,
dunque Nino era andato giù, mio marito è andato giù nel 71,
uh-huh,
dunque togliamo 7 anni, dunque
64.
Sì, mio marito deve essere, il fratello di mio marito deve essere andato giù circa il 64,
uh-huh,
mio marito invece è andato giù nel 69 dopo che aveva finito i studi qui in Italia.
E mi poteva dire le date di nascita di suo marito?
Sì, il 21 marzo del 49.
49, qui a Pordenone è nato?
No, è nato a Cammino al Tagliamento.
Giusto. E quindi è emigrato, è venuto giù nel...
Allora, nel 69 lui è venuto giù per trovare suo fratello, ha fatto richiesta di poter lavorare e vivere là, e le hanno risposto che non poteva farlo, doveva ritornare fuori dal paese e fare formale richiesta tramite consolato con un contratto di lavoro. E allora lui è ritornato qua, ha fatto il militare, è andato a Londra a studiare l'inglese per 7-8 mesi, un anno, e poi quando aveva appena finito il militare aveva fatto tutta la procedura di immigrazione, le sono arrivate le carte, è andato giù.
E questo studi ha fatto? Ha detto che ha fatto le scuole superiori? Quindi.
Diritto elettronico, sì.
Quindi.
Mio marito poi ha frequentato anche 3 anni di università in Sudafrica per corrispondenza, UNISA, ha fatto un Bachelor of Science, che sarebbe...
Sì, Bachelor of Science in Sudafrica. Ok, questo è molto interessante. E quindi è venuto giù. Sì, ma il suo fratello dove stava? Il fratello di suo marito dove
stava? No, sempre a Johannesburg. Il fratello di mio padre abitava a Uncomas. Stiamo parlando di un'altra generazione. Il fratello di mio padre abitava a Uncomas. E invece il fratello di mio marito, l'ironia della sorte, il fratello di mio marito ha girato anche lui tutta l'Africa, perché lo vediamo nelle foto, è rientrato in Italia. E un giorno, lavorando col trattore in ritiro, in pensione, perché aveva appena 52 anni, voleva radicare un albero, attaccato una catena al trattore, si è rotta la catena, il trattore è caduto sopra di lui nella ghetto ed è morto lì. E dunque è rientrato in Italia pochissimi anni dopo che era rientrato, è morto in casa sua a Bognensi.
Comunque il fratello quindi lavorava a Johannesburg.
Lavorava a Johannesburg.
Suo
fratello era perito meccanico, mi pare, lui lavorava indirettamente per l'Anglo American come disegnatore meccanico. Anche il fratello di mio marito, per coincidenza, lavorava.
Poi l'azienda per cui ha lavorato anche lei.
Io ho lavorato per l'Anglo America per 6 anni e mezzo, sì, facevo analisi di investimenti, dunque era una roba abbastanza complicata.
Quindi come vi siete conosciuti? Quando?
Allora, io ho conosciuto mio marito al matrimonio di un amico suo e amico di suo fratello, perché lì quando si faceva il matrimonio, io ero amica intima di questa ragazza che da quando avevamo 3 anni siamo cresciute insieme,
Ornella
Panzarasa, che si chiama Moletta adesso, abbiamo fatto tutto il percorso di scuola insieme, tutti i 12 anni più l'asilo. E poi lei si è sposata, io ho conosciuto mio marito lì.
Quanto tempo avete vissuto dopo il matrimonio ancora in Germania?
Ci siamo sposati nel 74 e siamo rientrati nel 91, dunque tanti anni, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, cosa altri, 17 anni.
Sì, sì, sì. E senta, mi ha detto quindi che la fase di fidanzamento, era comunque una festa molto importante.
Beh, certo, sia il fidanzamento che il matrimonio, lì si riunivano tutti gli italiani.
Era una tradizione che, non so, non era così qua in Italia forse a quel tempo, se mi sembra una cosa...
Ma io penso che perché c'erano molti italiani e tutti si conoscevano, quando c'era un fidanzamento, un matrimonio, tutti venivano invitati. E dunque,
quindi è una questione di perfetta, diciamo.
Certo, certo, certo.
È una questione di incontro. E questi incontri, le feste si celebravano dove? Qui, al circolo italiano?
Oh, dipende, o al circolo italiano, o in una sala privata. Noi abbiamo fatto il matrimonio in un grande albergo, cioè tutto dipende da quello che uno poteva permettersi.
E al vostro matrimonio sono venuti anche parenti dall'Italia?
Sì, è venuto il Monsignor Gavis, il zio di Mario, a sposarci. Sì, 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 sì. E il fidanzamento invece il papà di Mario rappresenta il fidanzamento.
Sì. E dopo il matrimonio che si è svolto sempre lì a Germiston?
Sì, il matrimonio si è svolto a Germiston e abbiamo fatto il fidanzamento e il matrimonio, la festa appena fuori Germiston. Io e noi siamo partiti la stessa sera per una lunga luna di miele di 6 settimane, abbiamo fatto tutte le tappe in Europa, abbiamo fatto Londra, ci siamo fermati in Italia, siamo andati a Vienna, siamo andati in Jugoslavia, abbiamo fatto un po' di tempo.
Lei era stata in Italia?
Sì, nel 72, a 18 anni sono venuta a vedere dove ero nata.
La prima volta dopo la partenza?
Certo.
Che effetto ha fatto quel viaggio?
Oh, ero molto entusiasta dell'Italia, sicuramente era tutto nuovo per me, tutto bello, l'ho girata parecchio quella volta.
E rispetto ai racconti che le facevano in famiglia?
Beh, questa era una grande curiosità, perché mia mamma e mio papà hanno cercato di darmi le basi italiane, infatti io riesco a parlare italiano benissimo senza essere mai andata a scuola, anzi parlo 5 lingue. Diciamo che ero molto curioso, dovevo vedere dove ero nata.
No, rispetto a quello che lei aveva in mente, rispetto a quello che le raccontava,
sì.
Che differenza ha trovato, che sono anche nel paese?
Una cosa che che è stata incredibile sono state le strade piccole, perché ad esempio in Sudafrica è un paese molto grande dove ci sono molte grandi autostrade, strade larghe, tutto grande, e qui in Italia vedevo tutto più ristretto, sai, i paesi tutti piccoli, le strade piccole. A me affascinava molto la storia e la storia dell'arte, perché mi è sempre piaciuta la storia a scuola, e dunque diciamo che per me interessava anche venire a vedere le cose che avevo studiato a scuola, ecco. E l'Italia che questo ha.
C'era attenzione per la storia.
Sì. Allora il sistema anglosassone ha dato. Adesso vi racconto una cosa, come è cambiato il sistema di scuola dopo che hanno preso in mano i neri. Allora, quando eravamo noi avevano cercato di darci un sistema anglosassone, diciamo un po' di tutto, ci insegnavano dalla storia antica alla storia europea, un po' la storia americana, pure la storia sudafricana naturalmente, tutta la storia dei Boeri, da quando era arrivato Jan van Riebeck nel 1652 ai British Settlers nel 1825, cioè c'erano dato, diciamo che la parte della storia sudafricana era un po' più grande della storia mondiale, però ci hanno dato un'infarinatura della storia mondiale.
Eravate molti di origini diverse, quindi
certamente sì, allora dovevano darci, abbiamo fatto l'unificazione della Germania, l'unificazione dell'Italia, perché c'era di mezzo un po' di tutto, dunque un po' di tutto ce l'hanno data. Adesso purtroppo, che questo io l'ho vista con i miei nipoti in Sudafrica, e questa è una cosa tragica di ciò che sta accadendo adesso, è che da quando aveva preso in mano Mandela, adesso Thabo Mbeki, hanno praticamente eliminato la storia dalla scuola, hanno detto che la storia sudafricana comincia dal 1994, da quando prende in mano Mandela. I ragazzi non possono studiare nessuna storia, nessuna geografia, e dunque quando devono studiare quello che vogliono studiare loro, li insegnano come erano i neri in Sudafrica.
Nella scuola di base?
Nelle scuole di base, le scuole private però devono aderire a un programma come vogliono loro, non possono aderire a un programma diverso.
Poi le chiederò alcune cose rispetto ai cambiamenti,
certo,
che lei ha visto,
sì,
anche in quegli anni.